Radio Orizzonti. In blu, la radio con tante radio dentro.
Spazio aperto.
Le rubriche di Radio Orizzonti in blu.
In comune, sindaco e assessori informano.
La regia ci fa segni che sta richiamando ancora il sindaco. Tanto in studio abbiamo
bene,
la,
sì, la... oggi è un po' il primo giorno feriale, primo, con le,
esatto,
nuove,
le nuove
regole,
disposizioni.
Siamo regole più, sentiremo, meno restrittive.
Anche è un po' di tempo che non sentiamo più il sindaco, perché in questi lunedì qua, certo, quelli passati, esatto, non c'eravamo. Esatto. Siamo in attesa di capire come
sì,
si sta muovendo
la situazione nelle nostre RSA, poi nelle scuole.
Però c'è un piccolo incremento, si stiamo in...
E i numeri a livello generale rimangono alti un po' in tutta Italia.
Sembrava tutto ok, invece andiamo avanti, Roberto, a parlare, a fare un commento a noi.
Sì, e saranno, credo che si sia andati in queste ultime due settimane nel segno di una certa stabilità, però, come dicevo, è una stabilità comunque non su due o tre casi al giorno, ma su decine di casi al giorno, che ci devono comunque fare un attimino riflettere, credo, pensando soprattutto al fatto che adesso la mascherina è meno necessaria e ci si può spostare più liberamente.
Pronto?
Pronto.
Buongiorno, signor sindaco.
Oh, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Sono 15 giorni che non ci sentiamo, siamo in attesa di sentire notizie di questa pandemia, se anche a Saronno ha ripreso spazio, sì o no, oppure siamo fermi ai dati precedenti alla Pasqua.
Vediamo allora, diamo qualche aggiornamento dopo alcuni giorni di assenza dovute alle festività sia pasquali che del 25 aprile. Allora, facciamo un paragone con l'ultima volta che ci siamo collegati con voi, quindi era lunedì 11 aprile.
Esatto.
Lunedì 11 aprile. Allora, partiamo dalla situazione Covid nella nostra città, come dai dati che ATS Insubria fornisce ai sindaci. Allora, abbiamo oggi a Saronno 262 cittadini positivi, erano 322 l'11 aprile, quindi c'è stata una significativa diminuzione di 60 cittadini positivi, sono diminuiti di 60 unità dall'11 aprile ad oggi. E vediamo dal punto di vista delle classi di età, così anche un po' una curiosità, insomma, come si suddividono questi 262 cittadini positivi. Allora, 31 di questi sono dei minorenni, quindi di età inferiore ai 18 anni. 139 sono di età compresa tra i 18 e i 60 anni e 92 sono di età superiore ai 60 anni, quindi 31, 139, 92 è la composizione di questi 262 cittadini. Vediamo i guariti erano 9.177 l'11 aprile, sono 9.757 oggi, quindi significativo il numero dei cittadini guariti, c'è un incremento di 580 unità dall'11 aprile ad oggi, quindi un incremento molto significativo. Il numero dei decessi, c'è un piccolo, ahimè, ma significativo aumento, erano 230 l'11 aprile, sono 232 oggi, quindi in questo arco di tempo sono mancati due cittadini saronnesi e rinnoviamo a queste famiglie la vicinanza e il cordoglio dell'amministrazione e di tutta la città. Il nostro hub ha superato le 155.000 vaccinazioni, prosegue a numeri ridotti come sappiamo rispetto ad alcuni mesi fa, ma l'attività procede e per ora non è previsto che venga interrotta, continuerà anche nel corso dell'attuale mese di maggio. Case di riposo, allora, le case di riposo sono Covid free tranne la Focris, dove c'è un ospite positivo. Si tratta di una positività cosiddetta leggera, nel senso che l'ospite è asintomatico, è tenuto sotto controllo, quindi non è una situazione preoccupante. Quindi anche dal punto di vista delle case di riposo direi che i giorni passano e la situazione si mantiene abbastanza buona. Veniamo alle scuole, dove il panorama è un pelino meno positivo e forse le vacanze Pasquali hanno
inciso un po',
hanno inciso nei confronti dei nostri ragazzi. Allora, ricordiamo sempre che stiamo parlando di quasi 12.000 studenti, quindi i numeri che adesso do, vi do sono da, come dire, rapportare al numero totale degli studenti, che è di 12.000, quindi potremmo dire una città nella città. Allora, i cittadini positivi sono oggi 63, scusate, gli studenti positivi sono oggi 63, erano 35 quando ci siamo collegati lunedì 11 aprile. Gli alunni che sono con didattica a distanza sono 55, erano 33. Gli insegnanti assenti, qui c'è un incremento significativo, sono 26 oggi, erano 6 quando ci siamo collegati l'ultima volta, quindi possiamo dire che anche dal punto di vista degli insegnanti probabilmente le vacanze pasquali hanno inciso significativamente. Le classi che sono in sorveglianza attiva erano 14, sono rimaste 14, e le classi in quarantena erano 0, non ce n'erano e anche oggi non ce ne sono. Quindi diciamo che c'è una, come dire, un aumento degli alunni, un aumento degli insegnanti che sono in qualche modo coinvolti, si può presumere, dalle vacanze pasquali, quando insomma si è un po' venuti in contatto probabilmente con parenti, amici, certo. Ci si è spostati magari in altre parti d'Italia per andare a trovare parenti che si trovano in meridione o comunque da altre parti d'Italia, si è un po' ridotta, se vogliamo, la precauzione che normalmente esercitiamo, e quindi c'è questo risultato. Questo cosa ci permette di dire? Che nonostante da ieri siano cambiate le normative,
ecco, vorrei proprio che lei ci precisi, chi ci ascolta, questa libertà nuova dal 1° di maggio cosa consiste?
Allora, questa libertà sostanzialmente consiste in una richiesta molto inferiore dell'obbligo dell'utilizzo della mascherina, mascherina FFP2, l'obbligo di mascherina FFP2 rimane sostanzialmente per i cinema, per i teatri, per gli eventi al chiuso, per gli eventi sportivi al chiuso, non è più necessaria per l'accesso ai negozi di qualsiasi tipo, è richiesta invece per l'accesso agli ospedali, al visita parenti e l'accesso alle case di riposo, visita parenti. L'accesso alle case di riposo prevede anche il Green Pass rafforzato, è l'unica situazione in cui rimane la richiesta di Green Pass rafforzato, è quella delle visite nelle case di riposo. L'utilizzo della mascherina FFP2 rimane anche su tutti i mezzi di trasporto, vuol che siano mezzi di trasporto locali, vuol che siano mezzi di trasporto in lunga distanza, quindi treni, autobus, metropolitane, tram, rimane l'utilizzo della mascherina FFP2. Rimane l'utilizzo della mascherina, ancorché chirurgica, per tutti i ragazzi delle scuole qualora superiori ai 6 anni, e l'obbligo rimane fino al termine dell'attuale anno scolastico. Ovviamente, mi permetto di dire, ma lo dice anche il Ministero, rimane la raccomandazione di utilizzare comunque la mascherina anche laddove non è obbligatoria, ma non comporti un fastidio esagerato per ciascuno di noi. Ecco, continuiamo ad utilizzare la mascherina. Certo, andiamo verso il caldo, questo a volte la renderà più fastidiosa, però è una protezione che sicuramente ci può aiutare. Poi sappiamo che con l'arrivo del caldo i rischi di contagio diminuiscono, perché viviamo maggiormente all'aperto, è più facile la circolazione dell'aria nei locali chiusi perché teniamo aperte le finestre, però insomma, se noi non rinunciamo all'utilizzo della mascherina sicuramente siamo più protetti, così come non dobbiamo rinunciare, soprattutto per le categorie per le quali è richiesto il completamento del ciclo vaccinale. La quarta dose è...
Signor Sindaco, una domanda che arriva in rapporto alla libertà, che ci hanno chiesto molti cittadini, ci chiedono quando si potrà accedere agli uffici comunali senza la prenotazione.
Si potrà accedere agli uffici comunali senza prenotazione non appena avremo stabilizzato l'attuale situazione, insomma. Potrebbe non essere tra non molto.
Potrebbe anche nel mese di maggio?
Potrebbe essere anche nel mese di maggio.
Ecco, sì, questa è una buona notizia.
Raccomandiamo comunque a chi entra negli uffici comunali l'utilizzo della mascherina.
Certo.
Mi permetto di dire che a tutti i cittadini che accedono agli sportelli dell'ufficio comunale raccomandiamo l'utilizzo della mascherina.
fotografie su profughi, se non sindaco.
Grazie a voi.
No, fotografie su profughi, cioè, ha qualcosa da dire?
Ah, i profughi? Allora, la situazione dei profughi nella nostra città è abbastanza stabile. Diciamo che sono circa 250 i cittadini ucraini che si sono registrati a Saronno, registrati presso la polizia locale, entro 48 ore, ricordiamo, è necessario fare questa registrazione, perché la polizia locale deve informare la questura, deve informare la prefettura e deve informare le autorità sanitarie, che poi contatteranno questi cittadini ucraini per capire qual è la loro situazione vaccinale ed eventualmente richiedere loro il completamento della vaccinazione qualora non eseguita. Di questi circa 250 ne rimangono a Saronno circa 230, gli altri si sono spostati in comuni limitrofi, lo possono fare tranquillamente ovviamente, questo non è impedito da nessuna normativa, e i cittadini ucraini che sono rimasti a Saronno sono ospitati sempre nella trentina di famiglie che collaborano con l'amministrazione, mentre un buon numero di loro si è alloggiato autonomamente grazie alla presenza prevalentemente delle badanti, che come sappiamo sono certo. numerose anche nella nostra città per assistere i nostri parenti anziani, i nostri nonni, qualche volta anche i nostri genitori.
Va bene, con quindi questa notizia dobbiamo chiudere perché il tempo è tiranno, purtroppo c'è un sindaco.
Benissimo. Allora buona giornata.
Buona, a voi. Ci sentiamo lunedì prossimo, grazie, buona giornata.
Arrivederci, grazie. Arrivederci.
Bene, chiusa la trasmissione in comune, e riprendiamo con il nostro ospite che è l'assessore alla mobilità e al verde, signor Franco Casale. Buongiorno Franco Casale.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Oggi abbiamo un argomento specifico da parlare, però prima anche al nostro assessore chiediamo di rispondere a due segnalazioni che ci fanno i nostri radioascoltatori. La prima è, assessore, quando chiedono i genitori si pensa di riaprire il Parco dei Rocchi, visto che il tempo è bello, le scuole chiudono e i ragazzi è l'unico parco che c'è in centro di Saronno, quando si potrà utilizzare? La seconda domanda, in modo che possa rispondere tranquillamente, si chiede quando si pensa di sistemare le aiuole in Saronno dove ci sono le rotonde, che le rotonde secondo i cittadini ci segnalano che sono un po' abbandonate, le famose rotonde dove ci sono le aiuole. Prima domanda, Parco dei Rocchi, se può darci qualche risposta.
Sì, allora, ho già dato un'indicazione nell'incontro del centro, come amministrazione abbiamo fatto incontri in tutti i quartieri, quindi molto recentemente ho risposto a una domanda dicendo che pensiamo entro la fine del mese di maggio di poterlo riaprire. Spiego anche perché non si è potuto fare prima. Il Parco dei Rocchi ha avuto una serie di problematiche che si sono succedute una dopo l'altra. Un paio d'anni fa, forse anche di più, la demolizione del muro con l'errore delle misure, il blocco imposto dalla soprintendenza, la soprintendenza che poi ha dato disposizione di ricostruire parte del muro con certe caratteristiche ed è stato alla fine fatto da questa amministrazione. È stato trovato nell'agosto scorso, facendo la sistemazione dei vialetti, dell'amianto, c'è stato un fermo, è intervenuta le autorità sanitarie che poi hanno autorizzato la rimozione, anche lì abbiamo perso dei mesi. Abbiamo fatto i lavori di rifacimento delle paline e di tutto il sistema di cavi elettrici per l'illuminazione. Adesso abbiamo un'illuminazione a LED che ha ridotto sostanzialmente l'inquinamento luminoso, quello che si vede dall'aereo, tanto per dire, e gli sprechi del 75% di energia. L'ultima cosa è stata rifatta in gennaio o inizio gennaio, la sistemazione dei vialetti. Purtroppo l'impresa che ha fatto il lavoro non l'ha condotto nella maniera adeguata.
C'è nato un contenzioso?
Il contenzioso è in fase di definizione, per cui è stato contestato formalmente il lavoro eseguito perché non ci sono state modalità di contenimento del cemento che è stato posato, e quindi non avendo un contrasto il cemento non è solido, in qualche punto si sgretola, e non volevamo riaprire il parco con una situazione di questo tipo, in parte a rischio, ma soprattutto dal punto di vista estetico, poi avremmo dovuto richiuderlo e sarebbe stata l'ennesima chiusura.
Le stesse genitori ci dicono di chiederle perché non si coglie questo momento di chiusura per sistemare il parco, che oggi è abbandonato con erbacce altissime, visto che è chiuso, perché non si è pensato di poter seminare il tutto.
Allora, stavo completando il discorso. Abbiamo fatto un sopralluogo con l'impresa a cui abbiamo contestato i lavori, abbiamo definito con loro di fare una prova con la posa di calcestre sottile in tre punti dove il manto del sentiero era venuto con modalità diverse. Domani facciamo il sopralluogo, vediamo il risultato e se è andato, come spero, nei termini corretti, nel giro di una settimana inizieranno i lavori e quindi entro il 20 di maggio, fine mese.
Cioè, a scuola finite i bambini potranno senz'altro riutilizzare questo parco?
Me lo auguro. Dovranno, nel frattempo abbiamo chiesto di rimuovere i sassi che sono venuti allo scoperto a seguito dello scavo per tutti i lavori. L'erba è cresciuta in questi giorni dopo il temporale, prima non c'era, e abbiamo in corso un piano di sfalcio di tutti i parchi pubblici e ovviamente questo verrà sistemato. Aggiungo che ho chiesto di ripristinare quello che c'era una volta, anzi non ne faremo uno solo ma faremo due aiole di 4 metri per 2 nel punto nord e nell'area sud del parco, con delle aiole con le piante aromatiche, quindi salvia, timolo, rosmarino, maggiorana e menta, melissa. E
assessore, il tempo stringe, abbiamo un altro argomento importante da parlare che poi lei ci rispiegherà. Sulla seconda domanda invece, sulla sistemazione delle rotonde che ci sono, se lei ritiene che vanno sistemate sì o no?
Ma tutte le aree verdi devono essere oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione. Abbiamo quest'anno, come l'anno scorso, o avremo un'anomalia nella crescita del verde, perché a lunghi periodi di siccità si alterneranno periodi di pioggia e l'erba parte quando piove. Siccome non c'è una situazione di preavviso, è chiaro che l'impresa del verde, tra l'altro al momento ne abbiamo due anziché tre ed è in fase di finalizzazione la gara per la terza impresa, i tempi di esecuzione non sono immediati perché provvedono agli sfalci con modalità.
Benissimo,
graduale.
Adesso entriamo nell'argomento, a farci compagnia c'è anche Roberto Banfi della Prealpina, parliamo del PUMS, è un acronimo che significa Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. Ecco, assessore, ci può spiegare e spiegare a chi ci ascolta cos'è questo acronimo PUMS?
Sì, allora l'acronimo PUMS...
E lascio poi Roberto una domanda in merito. Sì.
Come dice lei, appena esposto il significato, è il piano della mobilità sostenibile, quindi vuol dire andare per muoversi, spostarsi in città a piedi, in bicicletta o comunque con dei mezzi sostenibili. Escludo da questo le auto elettriche, non in quanto non sostenibili, ma in quanto auto. Per mobilità sostenibile si intende la mobilità alternativa, quindi sostanzialmente andare in piedi, in bicicletta. Noi non svilupperemo un PUMS, ma svilupperemo un PGTU, che è il piano del governo del traffico urbano, che ricomprende la mobilità sostenibile di cui ho parlato ora, ma prevede una ridefinizione della circolazione stradale, quindi introduzione di eventuali sensi unici, di aree di parcheggio diverse, revisione del piano della sosta, allargamento della ZTL e quant'altro necessario nell'ambito di una progettazione complessiva.
Ma è in fase di sviluppo o già approvato questo piano?
No, è in fase di... Allora, noi formalizzeremo l'assegnazione dell'incarico al vincitore della gara non appena viene ci saranno le variazioni che faremo al bilancio nella fase di bilancio consuntivo.
Ecco, in poche parole, assessore, gli cittadini cosa si aspetteranno da questo progetto nuovo? Cosa le cose tangibili che vedranno?
Le cose tangibili sono che la progettazione non è fatta a spizziche e bocconi, o meglio, gli interventi non sono fatti a spizziche e bocconi, perché nel momento in cui si interviene in un'area mettendo ad esempio un senso unico o cambiando il piano della sosta, aumentando o diminuendo i parcheggi, c'è una ricaduta nelle immediate vicinanze, in alcuni casi se fosse una via importante su tutta la città. Invece si studia in relazione al traffico di attraversamento, cosiddetto traffico parassitario, chi attraversa Saronno per recarsi da nord a sud o viceversa non apporta nulla di positivo, se la destinazione e l'origine non è Saronno, porta solo traffico, inquinamento, rumore e tutto quello che sappiamo.
Domanda a Roberto Banfi.
Beh, viene facile, hai fatto accenno al discorso dell'allargamento dello ZTL. Certo, il tema che ai saronnesi interessa molto, incuriosisce molto. C'è già un'idea, magari non le vie specifiche, ma in quale direzione?
Certo, allora, con una delibera molto recente, che tra l'altro avevo preannunciato nell'incontro di quartiere il centro, perché mi avevano chiesto in generale cosa intendevo, noi avevamo intenzione di allargare la ZTL da tempo, ovviamente ripristinando la situazione ex ante, quindi togliendo la possibilità ai non residenti di accedere il pomeriggio, se mi ricordo bene, dalle 15 alle 22 o giù di lì, dal lunedì al venerdì. Attendevamo però lo sviluppo del PGTU per fare tutto assieme. Siccome il PGTU, come ho detto, partirà come progettazione e i tempi non sono brevi, richiederà più o meno un anno e più, abbiamo deciso recentemente di ripristinare la ZTL precedente.
Con modifiche o senza modifiche?
Per ora ritornerà come era
in precedenza.
Esatto. Diciamo pre-modifica che era stata fatta
dall'amministrazione precedente. Esatto. Perché anche l'amministrazione precedente si è accorta che i benefici attesi, che erano l'aumento del commercio, delle attività commerciali, benefici, cioè non ci sono state. Viceversa, c'è stato un peggioramento della situazione della circolazione in generale, perché si vedono macchine che girano in questi alla ricerca del parcheggio, quindi con maggiore inquinamento, possibili rischi, e i residenti che hanno diritto ai parcheggi a volte li trovano occupati e quindi a loro volta devono girare. Non ci sono stati benefici neanche in termini di sosta, nel senso di maggiore entrate, perché parliamo di cifre risibili, e quindi noi abbiamo deciso di ripristinare la situazione precedente.
Ecco, avete avuto un abboccamento con i commercianti, perché per loro è un problema molto spinoso, quella della chiusura sì, chiusura no del centro storico.
I commercianti si sono lamentati, questo è quanto ci risulta, mi risulta, della riapertura, che non ha dato i benefici attesi.
E quindi quando si tornerà alla situazione pregressa? C'è già una data?
È in corso di firma da parte del comando di polizia locale di una determina.
È imminente.
Sì, sì, è una questione. Questione
di maggio, senz'altro.
Sì, questione di giorni. L'altra cosa, l'allargamento della ZTL va nella direzione in cui stanno andando molte città italiane e in cui sono andate tantissime città europee da decenni, perché lo ricordo, ne ho parlato in un incontro anni fa durante la campagna elettorale con l'associazione commercianti, Duke e così via, la chiusura crea vivibilità, crea sicurezza, piacevolezza e induce le persone, nel caso più importante ancora, le famiglie che magari girano con i bambini, a fare maggiori acquisti. Queste sono le statistiche di tutta Europa che danno l'indicazione che un centro non attraversato dalle auto e reso quindi più sicuro e vivibile diventa un'area commerciale diffusa.
Assessore, se lei dovesse adoperare un aggettivo per descrivere la mobilità saronnese, cosa direbbe?
E che non è il massimo della vita, nel senso.
No, è un po' più specifico. Si tiene soddisfatto, meno soddisfatto, poco
no,
soddisfatto.
Ho detto prima del traffico di attraversamento, uno degli obiettivi che avrà il PGTU è trovare dei sistemi legali, perché non è che possiamo mettere delle barriere dove il lettore, la telecamera, legge la targa del non residente e gli inibisce l'accesso. Dei sistemi legali per disincentivare il traffico di attraversamento, che è uno dei problemi di Saronno. Poi Saronno, lo sappiamo tutti, è una città tra le più costruite di Lombardia. Quando c'è stato questo processo di edificazione, direi quasi selvaggio, negli anni 60-70, che è avvenuto in diverse città d'Italia, ma da noi in modo particolare, non si è pensato alla circolazione stradale, quindi non si è pensato di fare una serie di tangenziali che scaricassero i traffici viari, e la chiusura del centro, che è stata fatta, se ricordo bene, una trentina d'anni fa, era stata osteggiata da commercianti, non solo. Io mi ricordo, tanti anni fa, le auto attraversavano qua in piazza, ma dopo poco tempo i cittadini e gli stessi commercianti si sono accorti che la città era cambiata in meglio. Quindi cosa auspico? Auspico che questo PGTU possa comportare un piano della sosta più efficace, una riduzione del traffico di attraversamento, lo sviluppo di piste ciclabili, anche se, nonostante i desiderati dell'amministrazione e me personali, abbiamo delle strade strette e quindi è difficile realizzarle.
Assessore, secondo lei come incideranno i nuovi insediamenti imminenti e futuri? Parlo tra ex cantoni e dei Giotta Fraschini nel nostro piano della mobilità. Insediamenti tutti, molto significativi.
Assolutamente. Tutti gli insediamenti urbani determinano un aumento dei carichi viari, a meno che, cosa inverosimile, chi viene a risiedere giri solo a piedi in bicicletta. E quindi dal punto di vista urbanistico, tra i requisiti che vengono posti dall'amministrazione, da qualunque amministrazione, ovviamente dalla nostra, c'è la richiesta di uno studio, di un'analisi del traffico, la definizione ad esempio di eventuali sensi unici, se è possibile l'allargamento delle strade rotatorie e quant'altro è necessario, perché i carichi viari aumentati a seguito dei nuovi insediamenti siano compatibili con la circolazione della città.
Manca un minuto, l'ultima domanda da Roberto.
Proprio un flash, monopattini, abbiamo parlato di mobilità sostenibile.
Elettrici.
Sì, elettrici vanno per la maggiore in tante località, ci sono anche un sacco di incidenti, in Lombardia almeno un paio al giorno con feriti che richiedono cure ospedaliere. A Saronno come siamo messi e qual è l'idea? Si potranno affittare anche per la strada qui a Saronno?
No, io allora non sono favorevole allo sviluppo dei monopattini elettrici, perché la mobilità sostenibile si fa a piedi con la bicicletta. Ci sono le biciclette a pedalata assistita che sono molto più sicure, hanno degli standard, il codice della strada ne disciplina da anni la circolazione, andiamo avanti su questa strada. Il monopattino elettrico è utilizzato, lo vedo, in Saronno non solo, come un giocattolo e purtroppo da molti, non da tutti, e diventa una situazione.
Allora, è una realtà che esiste? Eh?
Assolutamente.
Diventa un po' pericoloso.
Diventa pericoloso, esatto, per loro e per gli altri.
Bene, siamo arrivati al termine della trasmissione. Noi ringraziamo l'assessore Franco Casale per la sua disponibilità.
Grazie a voi.
E ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo assessore. Buona settimana a tutti, sempre con Radio Orizzonte in Blu.
Ciao a tutti.
Siete sintonizzati su Radio Orizzonte in Blu. Per porre domande in diretta ai nostri ospiti in questo programma, potete scrivere a diretta@radioorizzonti.org o telefonare allo 02 960 27 28. Ho perso tempo per guardarmi.